Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez, oggi in gradita compagnia al telefonica di un ospite che aspettavamo da tanto tempo e con il quale volevamo un po' intrattenere un po' in questo nostro programma dedicato all'incontro con personaggi del mondo del pensiero, quindi della cultura, in cerca quindi di altri orizzonti per quello che lui chiama conversioni di civiltà, un po' più fraterno, sororale e solidale. Si tratta di Roberto Mancini, comunque una persona per me molto importante, che è professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Macerata, autore di tantissimi testi, tra cui ne presenteremo uno oggi, che è Il senso nella vita, ragioni e prospettive per una conversione di civiltà. Comunque, il professor Roberto Mancini, che è filosofo, che saluto e ringrazio di cuore per la sua fraterna disponibilità di sempre a partecipare dei nostri programmi di Afrofonia. Ciao Roberto.
Ciao Filomeno, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Ok, allora però prima di iniziare il nostro dialogo col nostro autore, come sempre una breve pausa musicale.
Minje, misti nang babu respira, misti nang babu descansa, misti babu.
Eccoci, eccoci di nuovo e vi dicevo al telefono dall'altra parte abbiamo oggi con noi il professor Roberto Mancini, con il quale vogliamo un po' intrattenerci, come vi dicevo, su questo, tra tante delle sue opere, l'una quasi degli ultimi che ha pubblicato, che è il cuore del problema di ciò che penso che l'umanità sta vivendo oggi in genere, cioè il problema del senso, che in genere si dice senso della vita, ma giustamente lui già ci porta sin dal titolo un correttivo dicendo il senso nella vita, ragioni e prospettive per una conversione di civiltà. Il libro è stato edito da Franco Angeli ed è stato pubblicato nel 2024. Ecco. Sì, nel 2024, ecco. Quindi è passato poco tempo. Le cose che dice qua, sembra che aveva visto, non so se è andato a consultarsi qualche guru, insomma, ed eccoci qua. Però, perché questa opera e qual è la sua attualità oggi?
Sì, grazie Filomeno. Diciamo che il mio è un percorso, un po' di studio, un po' di, lo chiamerei di partecipazione alla vita collettiva. E ho sempre creduto che insomma la comunità fosse lo spazio più adatto nella vita, intendendo per comunità ovviamente una realtà aperta, ospitale, in sintonia con altre realtà, quindi non in modo chiuso, ma credo che appunto la conoscenza che sviluppa la filosofia, che è diversa da quelle delle normali scienze, è una conoscenza dei significati della vita, della direzione dell'esistenza, il tentativo di riconoscere una verità che possa illuminarci. Ecco, in questo percorso mi sono concentrato proprio su quello che potesse promuovere la vita, intesa come vita comune, superando quell'idea di filosofia come astrazione, come gioco con i concetti. Ecco, dopo tanti anni di studio, di esperienza di vita, ho maturato questa idea in sintesi, che la nostra civiltà ha molto creduto nel potere in tutte le sue forme, potere religioso, politico, economico, tecnologico, militare, e questo però diventa distruttivo perché il potere è una forza centrata su se stessa, autoreferenziale, cioè non si mette a servizio, non aiuta il governo come risposta ai problemi della comunità, quindi governare significa rispondere ai problemi dell'umanità, non significa comandare. E per questa predilezione per il potere, in particolare la tradizione occidentale, ha completamente frainteso il rapporto con la vita. Mi pare che sia stato un po' come prendere l'autostrada contro mano. La vita ci chiede una sintonia, una saggezza, una delicatezza nell'affrontarla e nell'assumerla veramente come un dono, e invece una cultura del potere fa di continuo violenza alla vita e dunque agli esseri viventi. Ecco perché oggi vediamo all'orizzonte distruzione del creato, guerre, iniquità abissali, la continuazione del colonialismo, una sfiducia profonda, una disperazione diffusa. Ecco, è chiaro che questo per l'umanità non è, come si dice spesso, una crisi. Ecco, questa è una trappola, cioè veramente una spirale di autodistruzione. Allora bisogna riconoscere questo e avviare tutto un altro modo di esistere, di sentire la vita, di stare al mondo, di essere società. Questo altro modo io l'ho voluto chiamare conversione di civiltà, per dire dobbiamo imparare ad abitare il mondo anziché distruggerlo e distruggerci.
Ecco, ciò che è particolare comunque fai, c'è una cosa che mi colpisce in questo testo, è quando insiste anche nel far vedere che per anni i filosofi, giustamente assieme a loro, tutti hanno dato questa impressione che parliamo piuttosto del senso della vita, e così questo ci permetteva di fare ciò che abbiamo voluto fare fino a ridurre tutto sull'ambito del potere, giustamente. E invece quando tu dici la vita ha già un significato in sé, no? Non è che poi è come se tu guidassi una macchina e cerchi di fare le cose che non si devono fare, invece sì, di cercare un dialogo, non so.
Precisamente questo, anche la filosofia, che pure ha avuto delle grandissime aperture, sì, e che naturalmente non va confinata al pensiero occidentale, perché è un'attitudine umana di ricerca dei significati che c'è in tutte le culture. Però la nostra filosofia è stata un po', come si dice, razionalista, cioè ha dato un primato alla ragione, e intendendo che il mondo è caotico, i greci dicevano è caos, la vita è caos, e la ragione porta l'ordine, quello che loro chiamavano il cosmos. Ecco, io alla fine mi pare di aver intuito un po' che il rapporto sia inverso, cioè che la vita possiede un senso di suo. Senso significa un valore, una direzione, una sorta di armonia profonda. Non a caso tutti i processi vitali, anche quando sembrano e sono lacerati, contraddittori, a volte violenti, ma nel profondo hanno il potenziale della comunione. Quindi la vita ha un senso proprio, e semmai la mente umana, quando è perversa, quando diciamo fa equivoci e fraintende la realtà, è lei che porta il caos. Quindi ci tenevo, diciamo, a rimettere al giusto posto il rapporto, mostrando come la ragione è veramente ragionevole quando appunto riconosce che la prima universale verità con cui tutte e tutti siamo in rapporto è proprio la verità della vita, che non è un fatto puramente biologico mio, privato, che io ho finché respiro, poi perdo quando non respiro più, ma la vita è proprio la comunità dei viventi, e a mio avviso include coloro che verranno da un lato, e dall'altro include le generazioni passate. Quindi trovare una sintonia con questa comunità, riconoscere quali sono le correnti fondamentali del divenire della vita, per dare un'immagine come se la vita fosse il mare e ha delle sue correnti che vanno conosciute, chi naviga, chi nuota, devono avere questa sapienza. Ecco, allora mi interessava non solo restituire alla vita il suo valore, riconoscerlo veramente come una realtà universale di cui tutti siamo partecipi, ma ma anche capire quali sono un po' queste correnti essenziali per riconoscere poi come si fa a esistere in sintonia con la vita e allora esprimere bene anche la nostra libertà e responsabilità di essere umani.
Ecco, allora, il libro di per sé che ha, è composto di 6 capitoli, uno più coinvolgente dell'altro, insomma, e subito, sin dall'inizio, tu già metti in auge questa che chiami l'umanità artificiale, lo sviluppi attraverso 5 punti, e poi nel secondo capitolo parli della necessità di trasformare il modo di pensare, quindi vai subito sull'aspetto prioritario, no? Il modo di pensare. Poi sì. Il terzo è il ritorno della via nel pensiero contemporaneo.
Ecco, innanzitutto mi è parso importante dare un quadro del mondo in cui viviamo. Qui devo precisare, naturalmente non per dare un'impressione catastrofista, come si dice, che tutto vada male, sì, o questo sì. Sarebbe un effetto ottico sbagliato. Io credo che il positivo che possiamo scoprire, che possiamo vivere, richieda di guardare in faccia il negativo e quindi occorre un'analisi il più possibile lucida, senza dare seguito a quelle parole un po' che vengono usate nel dibattito attuale, che però in fondo sono parole che giustificano l'esistente, come la parola crisi, la parola crescita, la parola resilienza, la parola innovazione. Ecco, credo che siano parole che in qualche modo non ci danno, non ci restituiscono un quadro onesto di quello che invece stiamo vivendo. Allora, nel primo capitolo mi occupo un po' di fare questa lettura, sottolineando in particolare che il mondo contemporaneo è come se stesse sotto il circuito dei 5 grandi poteri globali. Il primo è l'economia finanziarizzata, il secondo è la tecnocrazia e il terzo è l'apparato mondiale dei media, nella misura in cui non rispecchiano la verità delle cose ma diventano ideologici, manipolativi. Il quarto, la rete delle burocrazie, e il quinto, lo stiamo vedendo tragicamente in questi giorni, quel circuito chiamato geopolitica. Un tempo si chiamavano relazioni internazionali, ma stiamo vedendo che è una geobellica, cioè è un sistema di guerra in cui la guerra non è un'eccezione, un'anomalia, ma è proprio l'istituzione fondante che viene coltivata, preparata, moltiplicata, e oggi appunto lo vediamo a occhio nudo. E poi, oltre questo, mi interessava capire nel capitolo successivo anche recuperare un po' invece quelle tradizioni di pensiero che hanno riconosciuto il valore della vita, quindi sono molte nelle culture non occidentali, direi che in quelle non occidentali sono prevalenti, in quelle africane, latinoamericane, asiatiche, ma anche nel pensiero europeo, almeno a partire da alcuni momenti della filosofia di Hegel, poi la fenomenologia, l'ermeneutica, ci sono correnti nel pensiero contemporaneo che hanno effettivamente fatto questa svolta, cioè si sono accorte che c'è una vita che ci interpella come una verità molto concreta che chiede di essere riconosciuta. E poi nei capitoli successivi ho cercato un po' una via d'accesso a questo tema immenso che è la vita.
Eccoci, questo è il bello della diretta, è che un certo momento è caduta la linea, ma passo subito di nuovo la parola al professor Roberto.
Sì, ecco, dicevo, le due vie d'accesso per pensare la vita senza ridurla a un oggetto, a un tema, perché la vita non si lascia ridurre a un tema che noi possiamo padroneggiare, quindi occorreva la delicatezza di trovare due vie che fossero un po' già in sintonia con la complessità della vita. E stavo dicendo, la prima era quella di recuperare una serie di pensieri che la tradizione occidentale ha lasciato da parte, quindi ripensare la possibilità senza collegarla al potere, collegandola invece all'amore, alla conoscenza, alla cura. E un altro pensiero lasciato da parte è la capacità del desiderio, quando è un desiderio di comunione, un desiderio vitale, non un desiderio malato, di cogliere la latenza, ma allora vuol dire la presenza nascosta, una presenza reale, di un bene possibile. Ecco, mentre spesso noi o sbagliamo a desiderare o diamo per impossibile un bene perché non lo vediamo immediatamente. Invece la capacità del desiderio umano è quello di presentire una realtà di bene non ancora data ma reale, quindi che va attesa, va coltivata, va ricercata attivamente. Ecco, questo è l'esempio di qualcuna di queste idee che invece ci aiuterebbero a ripensare meglio il nostro rapporto con la vita. L'altro canale d'accesso può sembrare paradossale, ma è stato il tema del sogno.
Sì, infatti questa è la via del sogno, cioè che veramente è coinvolgente questa ultima parte, insomma, che è il ritornare al sogno in un mondo che non crede più, mi pare.
Sì, che diciamo la parola sogno indica forse un desiderio che così più grande di noi, che noi possiamo abitarlo, non è semplicemente un'immagine di qualcosa che vorremmo. E qui sono ripartito anche un po' da Freud, che ha avuto, pur con le sue chiusure, con una sua visione un po' cupa della vita, però Freud ha avuto la grandezza di capire come attraverso il sogno noi possiamo scendere a riconoscere le verità più profonde che ci riguardano. E qui aggiungerei un'indicazione della filosofa spagnola Maria Zambrano, che dice: l'essere umano non ha una visione diretta della vita, ma può vederla solo in due modi: o nell'incubo, e allora segue l'angoscia e finisce per realizzare le cose peggiori che lui temeva, concretizzando gli incubi a cui dà vita, per esempio il totalitarismo, la guerra, lo sfruttamento, ecco, sono materializzazioni di incubi. Oppure l'essere umano vede la vita attraverso il sogno, cioè vuol dire un desiderio profondissimo di comunione, di armonia, che non si tratta di dimenticare, ecco, non è come il sogno che di notte faccio e poi in un attimo dimentico e sveglio, ma il sogno va svolto, dice Maria Zambrano, noi siamo sogni viventi, sognati da Dio stesso, quindi dobbiamo essere all'altezza di questo sogno, cioè di questo orizzonte di una pienezza di comunione. Fatto questo, si arriva all'ultimo capitolo, che è un po' paradossalmente il cuore del libro, è proprio l'ultimo, dove si parla delle correnti principali, dei principi, diciamo, dell'energia fondamentale della vita universale.
Ecco. In questo, in effetti, volevo portare un aspetto che mi sembra importante. E questo... anche il sottotitolo che tu chiami della conversione di civiltà, tu inizi il libro parlando del tuo rapporto con Gandhi.
Sì,
quanto è stato importante, e il fatto anche che questo libro è scritto anche come ripensare se stessi, quindi non qualcosa che è caduto dal cielo, no?
Sì.
Ma, o delle librerie, che sei andato in biblioteca, ma diciamo così, è frutto di una costruzione di spazi di relazioni quotidiane che ti hanno portato questo a pensare e a dare questo senso di nuovo, non tanto sul senso della vita, ma il senso nella vita attraverso questi personaggi. E ricordo che anche il libro è stato dedicato ad anche ad una persona che io so che conta molto nella tua vita, che è Andrea, no? Balestrassi.
Sì,
quindi tutto già
sì.
Questo è evocativo di dire qualcosa di molto più vissuto che ragionato semplicemente.
Sì, beh, diciamo, Gandhi è stato importante, è stato un po' una sveglia per me per molti motivi, dopo una ventina d'anni che lo studio, diciamo sono stato un po' lento, ma Gandhi anzitutto mi ha insegnato a uscire dal vecchio codice, dalla vecchia grammatica culturale dell'Occidente, che è molto centrata sull'identità esclusiva, cioè io sono io senza gli altri, senza la relazione, è centrata, dicevo, sul potere, è centrata sul senso della proprietà, non certo della condivisione, e poi è centrata sulla logica del sacrificio, che non è una cosa così bella e così religiosa, ma in realtà sacrificio significa sacrificio di vittime, cioè siamo abituati ad accettare come normali processi di mortificazione, dove da quelli ci attendiamo poi dei risultati positivi. Quindi abbiamo una politica, un'economia, un sistema educativo che ognuno a loro modo fanno vittime, e per noi sembra normale che ci siano vittime dentro la vita collettiva, insomma. Ecco, uscire da questo vecchio codice di identità, di potere, di proprietà, di sacrificio. Gandhi, al posto di queste cose, mette al posto dell'identità esclusiva la relazione, al posto del potere il servizio, al posto della proprietà la condivisione, e al posto del sacrificio che mortifica ha messo il dono di sé. Ecco, quindi a pensare con lui, seguire la sua vicenda, dialogare con lui, per me ha significato portarmi fuori da quel codice. Ecco. Poi mi ha insegnato soprattutto l'idea di una verità, appunto, che non è una dottrina, una spiegazione. Per Gandhi, come è noto, la verità è divina, ma questa verità è divina, è un amore generativo che sostiene ciascuno di noi, è dotato non di onnipotenza ma di onniprossimità, ha la capacità di essere vicino a ogni creatura. E soprattutto, ricorda Gandhi, Dio, questa verità è l'aiuto dei senza aiuto, e confrontarsi allora con una verità che ispira l'esistenza, la illumina, rende capaci di agire nel bene, anziché restare presi nella trappola narcisista, della competizione, della violenza, della sottomissione, ecco, mi è stato molto d'aiuto poi per, da un lato, per ripensare questa grande questione della vita, e dall'altro per ricordarmi bene di tutti quei maestri, quei testimoni, devo dire veramente molti, in questo la mia vita è stata davvero fortunata, che ho incontrato nel mio cammino, che all'improvviso ho visto che tutti tendevano, avevano questa convergenza verso la verità della vita nella luce dell'amore, perché la vita non viene dalla vita, la vita viene dall'amore, da un amore generativo che dovremmo smettere di ridurre a un sentimento, un'emozione privata, e dovremmo invece riconoscere che, insomma, l'amore è davvero la verità fondante, vitale, accogliente di ogni nostro passo nell'esistenza.
Ecco, siamo quasi in chiusura del nostro programma. Allora, abbiamo parlato della vita, di questo senso, di questo testo che veramente raccomandiamo, di nuovo di quel Roberto Mancini, Il senso nella vita, ragioni e prospettive per una conversione di civiltà, edito da Franco Angeli e del 2024. Se tu dovessi lasciare un messaggio ai nostri ascoltatori, tenendo presenti dell'anno giubilare che stiamo vivendo, cosa diresti?
Ecco, forse, senza che sia una ricetta, diciamo due formule sintetiche. Da un lato, di non credere alle illusioni negative, che sembrano tanto concrete, tanto confermate, di non cedere alla disperazione, di non arrendersi, perché l'intelligenza della speranza invece ci indica più in profondità che cosa è vero, che cosa è reale, ci apre una strada quando sembra che non ci sia. L'altra indicazione, ecco, anziché avvitarsi su se stessi, dentro le proprie preoccupazioni, che pure hanno la loro importanza, secondo me è decisivo per respirare, per camminare bene nella vita, dedicarsi alla liberazione di qualcuno. Quindi esprimere un impegno nel senso buono anche sociale, politico, e non ritirarsi dentro la propria disperazione o anche dentro una cura della vita interiore che però fatta in quel modo sarebbe sterile.
Ecco, grazie davvero di cuore, Roberto, e davvero grazie per questa riflessione che ci hai dato, e speriamo di averti presto di nuovo nei nostri programmi.
Molto volentieri.
Ecco. E per oggi è tutto, ringrazio prima di tutto due persone dall'altra parte, regia tecnica di Don Alberto e Don Patrizio. A tutte e a tutte voi che ci avete ascoltato vi auguro un sereno fine settimana nella pace del Signore. Allè, alla prossima settimana sempre con Afrofonia.
Fight is holy, I'm a Gideon.